La storia in podcast di Focus.
Solitamente siamo abituati a pensare alle crociate come a un fenomeno prettamente medievale, legato quindi a quel millennio che siamo abituati a definire medioevo e in particolar modo ai secoli posteriori al 1000. In realtà non è così. La crociata nasce nel medioevo, nasce in particolar modo alla fine dell'undicesimo secolo, ma prosegue la sua corsa per gran parte dell'età moderna, naturalmente mutando aspetto, modificandosi nel corso del tempo, cambiando assetti, raggiungendo, possiamo dire, le soglie della contemporaneità. La crociata nasce però in un periodo ben specifico, l'undicesimo secolo. L'undicesimo secolo è il secolo della grande riforma della Chiesa, è il secolo in cui il papato afferma la propria superiorità sul potere temporale, dunque anche il secolo dello scontro tra il papato e l'impero. La crociata si inserisce all'interno di questo scontro, posizionandosi quasi come una leva per scalzare l'impero dalla propria funzione anche bellica. Sin dai primi secoli del cristianesimo, in particolar modo dall'incontro tra il cristianesimo e l'impero, quindi l'impero di Costantino e poi quello di Giustiniano e poi il rinnovato impero di Carlo Magno, il monopolio della guerra legittimata era in mano all'imperatore. E ciò rimase nel tempo sino a che il Papa non decise di porsi al di sopra dell'imperatore, depauperandolo anche del diritto di dichiarare legittima una guerra. La crociata dunque si comprende all'interno di questo contesto, all'interno di quella che siamo soliti chiamare lotta per le investiture, che è molto di più dunque. Nasce alla fine dell'undicesimo secolo, quando Papa Urbano II, cacciato da Roma, dalla parte imperiale, decide di compiere un lungo viaggio tra l'Italia settentrionale e il meridione francese, cercando partigiani per la propria causa e dunque per la causa della riforma. Nell'ambito di questo viaggio ha l'idea di coinvolgere le comunità delle città a lui vicine o presso le quali intende inviare un vescovo riformatore in qualcosa di grande, in un'impresa come grande tanto quanto la conquista di Gerusalemme, capace dunque di smuovere le coscienze e di guadagnare pertanto partigiani alla causa riformista. Siamo nel 1095, dopo aver celebrato un concilio a Piacenza, il Papa raggiunge la famosa Clermont e qui ha luogo il celebre appello, circa il quale siamo informati da alcuni cronachisti che vi presenziarono. E nel corso di questo appello, di questo concilio, ebbe luogo appunto la chiamata alle armi. Le motivazioni sono differenti. Proprio a Piacenza pare che fossero giunti in Occidente alcuni inviati dell'imperatore bizantino Alessio Comneno alla ricerca di mercenari per poter sostenere le truppe turche che premevano contro i confini orientali. Dunque anche questo elemento si inserisce nel gioco, fornendo forse l'idea originaria al Papa stesso e a quei principi e signori che sostenevano il Papa e che con lui vennero in contatto nel corso di questo viaggio. Sta di fatto che a seguito dell'appello di Clermont, migliaia e migliaia di persone decisero di lasciare le proprie case e di volgere lo sguardo verso Oriente per procedere a un'impresa che sarebbe rimasta nelle coscienze. Quali furono le motivazioni che spinsero migliaia di persone a percorrere le rotte, le vie di pellegrinaggio verso Oriente e partecipare a questa impresa? Furono molteplici. Un grande storico del passato, Roberto Sabatino Lopez, le ha efficacemente compendiate in quella che ritengo essere una delle più belle definizioni fornite riguardo alla crociata. La crociata fu Iliade di baroni e Odissea di mercanti. In questa definizione sono compendiate le due motivazioni principali: l'honor della feudalità europea. Ricordiamo che alla prima crociata parteciparono grandi signori, il fratello del re di Francia, principi e conti, e non, come solitamente affermato, la feudalità cadetta, per così dire. E oltre a questo aspetto, abbiamo poi quest'odissea di mercanti, la partecipazione, cioè, delle città di mare, in particolar modo delle città di mare italiane, Genova, Pisa, Venezia, che scoprono presto le capacità economiche della costa siro-palestinese. In realtà, pisani, veneziani, genovesi frequentavano il Mediterraneo sud-orientale da tempo, ma frequentavano in particolar modo l'Egitto, che rimarrà a lungo il paese commercialmente più importante di tutta l'area. Ma l'area siro-palestinese si rivelerà presto strategica, soprattutto per intercettare quelle che, in particolar modo nel XIII secolo, saranno note come le vie della seta. Pisani, genovesi, veneziani stabiliranno veri e propri quartieri nelle città costiere, ad Acri, a Tiro, ad Antiochia. Quartieri che cresceranno nel corso del tempo. Vi è però una terza componente che non dobbiamo dimenticare. Iliade di baroni, Odissea di mercanti, la crociata fu anche però peregrinazio di pauperes, di inermi, di gente semplice, che ne colse in particolar modo l'aspetto religioso, il fatto di recarsi dunque nella terra del Cristo e di ottenere la remissione dei peccati. È per questo che noi possiamo definire oggi la crociata alla stregua di un pellegrinaggio armato. E fu così che la crociata venne definita dai cronachisti del tempo: iter, viaggio militare, e peregrinatio, pellegrinaggio. Nel corso dei primi 2 secoli di storia crociata, tra XII e XIII secolo, la crociata stessa andò incontro però a importanti modifiche. Questo in particolar modo a seguito, sì, della conquista di Gerusalemme il 15 luglio del 1099, ma anche della necessità di procedere alla sua difesa. Le crociate che si succederanno nel corso del XII secolo tenteranno di mantenere i confini del regno di Gerusalemme, costruito a seguito della conquista, e dei suoi stati satelliti, il Principato di Antiochia, la Contea di Tripoli e la Contea di Edessa. La Contea di Edessa sarà la prima a cadere, poco prima della metà del XII secolo, causando, per così dire, la cosiddetta seconda crociata. La terza crociata sarà invece una diretta conseguenza della caduta di Gerusalemme sotto le armi del celebre Saladino nel 1187, dopo la famosa battaglia di Hattin. Alla terza crociata e dunque al tentativo di recuperare la città santa parteciperanno grandi teste coronate, tra cui il famoso Riccardo Cuor di Leone. Alle soglie del XIII secolo la crociata muta ulteriormente volto. Il papato comprende di trovarsi di fronte a un formidabile strumento per il controllo del Corpus Christianorum, uno strumento utile per non solo difendere, e difendere la Terra Santa in particolare, ma difendere il papato stesso e la cristianità, e per allargare il nome cristiano. Si tratta per la verità di un'istanza che noi troviamo già al tempo della prima crociata. Alcune lettere di Urbano II lo dimostrano chiaramente. Urbano stesso intendeva la spedizione verso Oriente in un quadro ampio di riconquista del Mediterraneo stesso, ponendola allo stesso livello della conquista della Sicilia da parte dei Normanni, consumatasi tra il 1060 e il 1090. Così come della Reconquista iberica, come sappiamo un fenomeno di lungo periodo, o ancora del tentativo di contrastare i turchi da parte dell'impero bizantino. Questo elemento prettamente ideologico si ritrova pari pari al principio del XIII secolo, quando le redini della crociata saranno prese da un grande papa, Innocenzo III, che allargherà ulteriormente il campo di azione, per così dire, della crociata stessa, a altri soggetti, gli eretici innanzitutto, i pagani, con particolare riguardo alle aree del nord e del nord-est dell'Europa, ostacoli, da lui ritenuti ostacoli, per procedere alla riconquista della Terra Santa. Avremo dunque un allargamento, per così dire, del campo di applicazione della crociata, sino ad arrivare a crociate prettamente politiche. Basti pensare alle crociate contro Federico II, il grande imperatore, o contro il figlio Manfredi, oppure alla fine del XIII secolo, alla crociata scatenata da Papa Bonifacio VIII contro la famiglia Colonna. Molti storici si sono interrogati, parlando ora di ampliamento, come ho detto, ora di deviazione della crociata dal suo intento originario. Possiamo parlare senz'altro di una evoluzione del concetto, ma dobbiamo ricordare come il concetto stesso giunga a essere codificato dal punto di vista canonistico soltanto nel XIII secolo, grazie all'operato di un grande papa genovese, Innocenzo IV. Questa sistemazione canonistica dell'idea di crociata accompagnerà dunque l'idea stessa nei secoli a venire, configurando una situazione che potremmo definire duplice. Da un lato avremo la crociata istituzione, per così dire, dunque l'istituto stabilito dal papato, utile agli scopi del papato stesso. Dall'altro abbiamo però la cosiddetta crociata movimento, tutto ciò cioè che permane e che permarrà nel corso del tempo nella mentalità della gente comune, che seguiterà strettamente a legare la crociata all'idea del recupero di Gerusalemme.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.